Quando sono le 14 e 32 minuti primi si riaprono i microfoni per Scusa Mary, che nonostante venerdì scorso avevamo annunciato la nostra assenza, in realtà qualcuno c'è, e cioè io, mentre c'è Roberto Raspadori, mentre Piero Domenico bellamente si diverte al mare. E oggi però abbiamo anche un ospite che adesso lascio presentare direttamente a lui, che è qui con noi per parlarci di un argomento abbastanza interessante, direi. Ciao Massimiliano.
Ciao Roberto, grazie per l'invito.
È sempre un piacere.
Grazie.
Allora, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo della performance nello sport, quanto è importante il pre-gara nella preparazione di una performance di un atleta. Poi faremo alcuni esempi di blocchi mentali che possono influenzare negativamente le prestazioni degli atleti e cominciamo a conoscere un attimo cos'è l'allenamento mentale,
esatto,
nello sport.
Bene, intanto per cominciare ti volevo chiedere, sì, intanto come si diventa mental coach?
Allora,
perché è una disciplina che in Italia ancora non è sviluppatissima, mentre all'estero, sappiamo, negli Stati Uniti già c'è una certa diffusione. Qui da noi ancora siamo agli albori, diciamo, di questa storia, no?
Sì, come spesso succede, noi spesso arriviamo dopo rispetto all'estero. Diciamo che si è sviluppato negli Stati Uniti e pian piano sta arrivando in Europa e anche in Italia. Comunque ci sono vari casi di atleti che si stanno affidando agli mental coach. Io ho praticamente fatto una scuola di coaching che si chiama Mental Coach Italia.
Dove si trova?
Si trova a Milano.
Ed è l'unica di questo tipo, oppure
no,
ce ne sono altre?
No, ce ne sono tante altre, sì. Questa è una. Io ho scelto questa, e questa scuola italiana nasce dalla fusione del modello americano sviluppato da Robert Neff per i campioni olimpionici ed è stato sviluppato in Italia da Alberto Biffi e Massimo Foletti. Mm-hmm. Questa è un po' la storia di CMC Italia, o Mental Coach Italia.
Esatto. Bene, allora cominciamo a sentire un po' come, intanto, perché gli atleti dovrebbero aver bisogno di un mental coach, secondo te?
Ma secondo me perché l'aspetto mentale da sempre, quindi non è una cosa di oggi, da sempre riveste un aspetto molto importante per ottenere delle prestazioni migliori. Non è un caso che durante le interviste degli atleti, magari prima di una partita o subito dopo la conclusione della partita, giustificano, tra virgolette, l'esito della partita al fatto che magari non erano concentrati, non erano focalizzati su quello che dovevano fare, erano distratti da altri eventi, che potrebbe essere il pubblico, magari dai compagni, dall'allenatore. E quindi l'allenamento mentale serve proprio a sviluppare sempre meglio le abilità che ogni atleta ha.
Quindi adesso, a me viene in mente una cosa: negli anni 70-80 c'era qualcuno che faceva, si parlava di training autogeno,
sì,
e che poi non so, questa era una specie di sorta di allenamento mentale, se vogliamo.
Certamente.
Poi però dopo non se n'è più sentito parlare, ma questa pratica rientra nelle pratiche del mental coaching?
Diciamo che il training autogeno aiuta sicuramente l'atleta a calmarsi, perché dobbiamo sapere che la respirazione gioca un ruolo molto fondamentale per calmare i nostri pensieri e il nostro corpo. Quindi il training autogeno sicuramente serve per calmare la persona, quindi focalizzarsi su quello che ha da fare piuttosto che sulle paure, perché poi spesso gli atleti sono bloccati da paure.
Eh certo.
Che poi magari vediamo insieme dopo alcuni tipi di blocchi.
Certo. E allora quali sono queste interferenze interne che possono bloccare la performance?
Ma io ne ho individuate alcune, nel senso che ci sono alcuni blocchi che vengono anche definite interferenze interne, nel senso che sono interne a noi, sono nostre interferenze. Si differenziano dalle interferenze esterne. Le interferenze esterne può essere il pubblico, possono essere gli avversari, può essere l'allenatore, i genitori, se parliamo di atleti giovani.
Certo.
Quindi le interferenze interne sono ad esempio l'ansia pre-gara o l'ansia da prestazione, che è poi praticamente paura. Che tipo di paure? Ci sono varie tipologie. c'è la paura di non essere all'altezza dell'evento, quelli che non si sentono pronti, che si sentono inadeguati per affrontare quella prestazione, la paura di deludere le aspettative degli altri, altri intesi come può essere appunto in caso di atleti giovani può capitare con i genitori, con l'allenatore, con i compagni, oppure con il pubblico, con i media. E paura di fare degli errori, ci sono tanti atleti che sono molto bravi in allenamento, poi non si sa bene per quale motivo in gara si bloccano. E altro tipo di paura è la paura di farsi male e anche, soprattutto, la paura di rifarsi male, quindi quello di infortunarsi di nuovo. Ci sono vari atleti che quando rientrano dall'infortunio non sono liberi, non hanno la mente libera perché sono appunto impauriti dal fatto che possono farsi male nuovamente.
Di nuovo, certo, certo.
Quindi questi sono paure.
Tutti blocchi molto.
Sono tutti,
ecco,
blocchi.
Per rimuovere questi blocchi, come interviene il mental coach?
Allora, per rimuovere questi blocchi, il mental coach interviene cercando innanzitutto di capire qual è il blocco, perché la prima fase, che è la fase più importante, è quella dello scoprire. Quindi devo capire come mai l'atleta si sta comportando in una certa maniera. Per quale motivo? Perché comunque i nostri comportamenti sono in qualche modo condizionati dalla nostra cultura, dalla nostra educazione, quindi è un nostro trascorso. Quindi è molto importante riuscire a capire per quale motivo l'atleta ha queste paure. Una volta che abbiamo capito quali sono le paure, andiamo a intervenire, magari sviluppando il focus, magari sviluppando il dialogo interno, sviluppando quelle abilità che servono all'atleta a essere più concentrato sul momento presente. Ecco, secondo me una chiave molto importante per gli atleti è quello di essere concentrati sul momento presente. Cosa vuol dire? Essere concentrati su quello che stanno facendo in quel momento. In realtà spesso gli atleti magari sono concentrati già sul risultato finale, quindi stanno giocando una partita, stanno facendo una performance e sono più concentrati sul oddio, cosa succede? Vinceremo? Perderemo? O magari sono condizionati dagli eventi passati, magari la settimana prima hanno perso una gara, entrano in campo che hanno ancora la paura di riperdere la gara. E la cosa molto importante appunto è quello di riuscire a concentrarsi sulla propria prestazione più che sul risultato, perché se riescono a concentrarsi sulla propria prestazione sicuramente riescono a ottenere prestazioni migliori.
Quindi il risultato verrà poi di conseguenza.
Esattamente, il risultato non è altro che un effetto.
Certo.
Invece la prestazione è la causa, quindi se noi lavoriamo sulle cause riusciamo anche a cambiare gli effetti.
Sì.
La cosa più naturale di questo mondo.
Ecco. Io credo che la Fortitudo avrebbe bisogno di non di uno, ma di una squadra, uno squadrone di mental coach, vista anche l'ultima performance, no? Quella Forlì. Ecco, tu segui un po' il basket, insomma, magari
sì.
per uscire un attimo, per fare un aggancio anche con l'attualità. Secondo te, appunto, una squadra come la Fortitudo, che ha quest'ansia di dover vincere un campionato, che però è difficile perché a parte gli avversari, insomma, c'è tutta una serie di condizioni particolari per cui la cosa tutti gli anni è sempre più difficile. Questo non può generare un blocco nei giocatori? E come si può fare?
Certo, sicuramente crea dei blocchi, come hai detto tu, è l'ansia di dover vincere. E come dicevo prima, gli atleti si dovrebbero focalizzare sul migliorare, sulla propria prestazione. Poi le vittorie arrivano.
Sì.
Anche perché le vittorie dipendono anche dagli avversari e spesso noi non è che possiamo condizionare l'esito di una gara, perché se l'avversario è più bravo di noi
c'è poco da fare,
certo. Quindi è importante sviluppare.
Però per dire, ecco, un esempio anche questo abbastanza recente, la vittoria dell'Leicester nel campionato inglese dell'anno scorso, una squadra che non aveva nessuna ambizione, no? Quindi giocavano sempre senza nessun peso, tanto voglio dire, non c'erano aspettative sulla loro performance. E alla fine hanno vinto un campionato.
Esatto.
Questo vuol dire tanto.
È quello che dicevo prima, no?
Esatto.
L'ansia di avere delle aspettative, questo sicuramente può bloccare tantissimi atleti. E se non riescono a sviluppare se non riescono ad allenarsi mentalmente, possono avere dei risultati non positivi.
Certo. Bene, a questo punto facciamo una piccola pausa musicale e poi riprendiamo il discorso.
Ok.
Campane dell'inferno, Radio Città Fujiko, in questa puntata speciale di Scusa Mary, dove con Massimiliano Piroli stiamo affrontando questo argomento sul mental coaching, e adesso entriamo un po' più nello specifico. Da dove partiamo?
Direi di partire per capire che cos'è l'allenamento mentale.
Ecco.
Cosa significa? L'allenamento mentale significa allenare, ci tengo molto sulla parola allenare, i nostri processi decisionali, le nostre convinzioni, che sono poi il risultato della nostra cultura, della nostra educazione, della nostra esperienza. A fare cosa? A influenzare positivamente le prestazioni degli atleti. E un'altra cosa significa anche allenare le potenzialità di ogni atleta. Che cosa sono le potenzialità? Le potenzialità sono ciò di cui è naturalmente dotato un atleta, i talenti, più ciò per cui lui si allena. Quindi l'allenamento mentale aiuta anche a allenare queste potenzialità.
Anche il talento, quindi anche il talento, certo. Si può allenare.
Certo.
Perché uno dice questo è un gran talento, però è una testa quadra.
Bravissimo, bravissimo. Magari,
non va da nessuna parte.
Magari è un gran talento in allenamento e poi in gara si blocca.
Per quello che abbiamo detto prima.
Per quello che abbiamo detto prima.
Certamente.
E quali sono gli obiettivi dell'allenamento mentale? Quello di migliorare la performance o la prestazione. Quello di aumentare il divertimento, perché non dimentichiamoci che comunque è fondamentale che un atleta si diverta, e aumentare l'autogratificazione, cioè quel senso di appagamento interiore, soddisfazione per quello che è e per quello che fa. Questo un po' sono cosa vuol dire allenamento mentale. Come dicevo prima, è importante sottolineare la parola allenamento. È un allenamento mentale, non un miracolo mentale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque i miglioramenti si ottengono con l'impegno. Per ottenere dei risultati comunque ci vuole del tempo, è impensabile di ottenere risultati con un'unica seduta, chiamiamola seduta, ma con un... ok?
Certo.
Le abilità da sviluppare appunto non si ottengono con un'unica soluzione. Importante anche questa, che non è utile solo agli atleti che hanno dei problemi, cioè non è da vedere come è utile solo per chi ha dei problemi, perché servono per sviluppare le potenzialità. Ed è utile a tutti gli atleti, e non solo a livello professionistico, quindi
certo.
Può aiutare anche i ragazzi. Secondo me l'allenamento mentale...
Anzi, forse potrebbe... è ancora più importante, perché...
Certo.
Insomma, se fin da giovane uno... comincia ad allenare la mente anche per questi scopi, probabilmente otterrà prima dei risultati che non altri.
Sì, secondo me ci sarebbe tanto bisogno in ambito giovanile di sviluppare questi aspetti, perché si tende a allenare gli aspetti tecnici, a sviluppare gli elementi tattici, il fisico, però a volte si tende a non sviluppare la parte mentale.
Anzi, non solo, avendo anche io esperienze di basket giovanile con mio figlio, e tu anche,
uguale,
credo.
Esatto.
Spesso vediamo che questi aspetti vengono, se non del tutto ignorati, ma quantomeno sottovalutati.
Sì, esatto. A mio avviso anche gli allenatori avrebbero bisogno, in alcuni casi ovviamente, di sviluppare queste abilità, perché potrebbero veramente ottenere risultati molto più positivi di quelli che magari ottengono oggi.
Certo.
E un altro, secondo me, aspetto da non sottovalutare è che molti ragazzi smettono di fare sport. Arrivano a un certo punto e smettono di fare sport. E uno dei motivi per cui smettono di fare sport è perché non si sentono più motivati, non hanno più la voglia di fare sport. E riuscire a aiutarli nell'allenamento mentale, quindi sviluppare fiducia in se stessi, aiuterebbe molto anche questi ragazzi a continuare nello sport e diventare un domani poi delle persone sicuramente migliori.
Esatto, infatti non è tanto importante che sfondino come campioni,
esattamente,
ma che diventino degli adulti, insomma, consapevoli, quantomeno.
Bravissimo, che non è poco.
Che non è poco.
Che non è poco.
Bene, e invece un altro dei punti con i quali, insomma, avevamo anche presentato questo speciale, scusa Mary, era il pre-gara e il post-gara.
Sì.
Cioè, cosa vuol dire?
Allora, il pre-gara è praticamente il momento o il periodo, dipende, subito prima della gara. E come un individuo o una squadra si preparano a questo evento dal punto di vista tecnico-tattico, dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale.
Che è quello che noi interessa.
Il post-gara è praticamente il momento subito dopo la fine della gara. e come anche in questo caso l'atleta o la squadra gestiscono questo momento.
Esatto, perché anche questo momento è importante e va seguito anche da questo punto di vista, ovviamente, perché poi c'è l'adrenalina che c'hai ancora addosso da smaltire, no?
Esattamente. Il post-gara è importante quanto il pre-gara, perché se facciamo l'esempio di una partita che magari abbiamo perso, il post-gara è molto importante, perché magari il nostro dialogo interno, il nostro focus non è così positivo, quindi riuscire a gestire il nostro focus, il nostro dialogo interno, la nostra concentrazione, ci aiuta poi a preparare meglio la gara successiva.
Esatto.
A gestire meglio lo stress.
E questo è fondamentale.
Fondamentale.
E un altro punto invece era le parole.
Sì.
Cioè l'importanza delle parole nella performance. Ma a che livello? Cioè delle parole tra i, nel gruppo o dell'allenatore verso i,
allora,
gli allievi?
Mi spiego meglio. Le parole intese, le parole che pensiamo o che diciamo. Perché anche il nostro dialogo interno, noi continuamente ci diciamo delle parole.
Ah sì.
Perché cosa fanno le parole? Le parole attivano delle immagini nel nostro cervello.
Esatto.
Ok. Quindi è importante utilizzare le parole che sono più efficaci per ottenere il nostro scopo. Quindi anche nel pre-gara è importante che noi ci prepariamo anche dal punto di vista mentale con il nostro dialogo interno. Cioè, mi spiego, se continuamente io dico non ce la faccio, non riesco, la partita è troppo difficile, è difficile che in gara ottenga delle buone prestazioni.
Certo.
Ok? Quindi per quello che dico che è molto importante utilizzare le parole che sono più utili per il raggiungimento del nostro scopo. E quindi dobbiamo ricordarci di utilizzare delle parole che risvegliano delle emozioni positive, ok? Che infondono sicurezza, che infondono fiducia in noi stessi, perché in caso contrario potremmo ristimolare delle situazioni negative o spiacevoli del passato. Cioè, se noi continuamente diciamo non sono capace, in continuazione che cosa ristimolo? Ristimolo situazioni in cui magari non sono stato bravo, in cui ho perso, quindi non sono pronto dal punto di vista mentale ad affrontare una nuova sfida.
Certo.
Quindi i miei talenti molto probabilmente non vengono sviluppati fino in fondo, non riesco appunto a esprimere il pieno potenziale.
Bene, guarda, mi hai aperto un mondo. Per esempio adesso anche mi viene in mente la danza maori che fanno i giocatori neozelandesi di rugby, no?
Sì.
Che non è solo un fatto folcloristico di costume, in realtà c'è dietro un lavoro, c'è dietro anche qua una strategia mentale, forse.
Esattamente, è un modo anche per prepararsi mentalmente alla gara. Cioè, noi vediamo che gli atleti fanno il riscaldamento prima della gara, però è un riscaldamento muscolare, quindi riscaldano i muscoli per arrivare pronti all'evento, per evitare che si facciano male.
Sì.
Ma in quanti poi sviluppano, fanno un riscaldamento mentale, cioè il proprio dialogo interno, il proprio focus. E quello che dicevi tu, la danza Maori, è una, quella che viene definita nel coaching una routine, cioè una serie di azioni che servono comunque all'atleta anche a focalizzarsi sull'evento. Quindi è un modo per allontanare i pensieri negativi, è un modo per caricarsi anche.
Certo, certo.
Quindi molti atleti lo fanno.
Ecco, questo mi viene in mente anche nell'atletica, ognuno c'ha poi, quando più uno sport individuale, ognuno c'ha il suo modo per concentrarsi, alcuni anche un po' forse buffi, un po' bizzarri, però insomma non bisogna fermarsi all'apparenza, in realtà dietro c'è tutto un lavoro.
Esattamente.
Probabilmente c'è anche un mental coach che gli ha insegnato come fare.
Può darsi, può darsi. Un altro esempio è Nadal. Presente Nadal, prima sì, di battere, se tu lo guardi ti viene da ridere, perché fa tutta una serie di gesti e si tocca il naso, si tocca la fascia.
Sì.
E quello, anche quello è un modo per lui per tenere la concentrazione su quello che sta facendo.
Sì. E mi sembra che ci stia riuscendo molto
bene. Direi di sì.
Perché ormai, cioè, non smetterà più di giocare a tennis, mi sembra. No?
Sì, ma tutti i campioni di un certo livello o hanno, diciamo, sviluppato loro in autonomia queste capacità mentali, oppure si sono affidati a qualcuno che li ha aiutati in questo allenamento.
Certo, certo. Bene, stiamo andando verso la chiusura. Intanto ti ringrazio perché hai veramente fatto scoprire un mondo che ancora, appunto, come dicevamo all'inizio, in Italia ancora siamo all'inizio, siamo proprio agli albori, no, di questa disciplina. Mentre invece all'estero mi dicevi che, per esempio, negli Stati Uniti già è molto diffuso, insomma, squadre di football americano, di basket o di baseball, più o meno tutte hanno un mental coach.
Sì, ormai nello staff, oltre ad esserci il preparatore atletico, oltre ad esserci l'allenatore, c'è anche il preparatore mentale, perché hanno capito l'importanza.
Noi qua, come al solito, arriviamo sempre dopo.
Certo. Però ci arriviamo.
Ci arriveremo. Bene, se hai altre, abbiamo ancora un paio di minuti. Se vuoi aggiungere qualcosa all'argomento, su cui focalizzare un ultimo punto di interesse, altrimenti possiamo anche salutare.
Sì, è giusto per dire che ogni tanto si sente parlare della peak performance, no?
Ah, ecco, la peak performance. Cos'è?
Che cos'è? Non è altro che un picco nella performance, quindi quando l'atleta riesce a raggiungere prestazioni molto elevate.
Il top,
bravissimo. E cosa serve per raggiungere questa peak performance? Servono tre elementi: l'allenamento tecnico-tattico, l'allenamento fisico e l'allenamento mentale. Diciamo che per raggiungere questa peak performance non puoi escludere uno dei tre. Devi allenare tutti e tre. E l'allenamento mentale aiuta proprio ad allenare una parte di questi tre elementi, ecco. Gli altri due ci può pensare l'allenatore, ci può pensare il preparatore fisico.
Esatto. Bene.
Questo un po' è a grandi linee quello che è l'allenamento mentale, ecco.
Benissimo. Io ti ringrazio ancora della partecipazione, poi eventualmente in futuro ci risentiremo magari.
Molto volentieri.
Per un aggiornamento. Ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto, auguriamo anche una buona Pasqua,
certo,
perché ci siamo, che tanto ci costa niente.
Sì, infatti. Anzi.
E niente, ci risentiamo per Scusa Mary venerdì prossimo, e a tutti il più cordiale a risentirci.
Grazie.
Tiro e per un soffio davanti al portiere, non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia. Al 33esimo minuto di gioco, anzi al 33esimo,
per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il 30esimo.